Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Magma. Questa è la numero 172. Io sono Barbara Venneri e qui con me abbiamo Francesco Albizzati. Federico è la nostra regia. Francesco Albizzati, Enrico Edoardo Bozzi. Ciao. E Gaia Lamperti. In regia, come al solito, abbiamo il nostro Federico Arduini. Oggi parleremo di un tema che ha svelato, diciamo, una certa corruzione nel paese della Corea del Sud, perché recentemente Park Geun ha subito un impeachment da parte appunto del paese, perché è stata coinvolta in uno scandalo che riguarda la corruzione e che, svelato forse è stata la parola sbagliata, diciamo che ha rimesso in tema questa questione di aziende, di personaggi che non hanno alcune cariche pubbliche, ma che in qualche modo riescono comunque a intervenire nelle decisioni statali o comunque che alla fine si intersecano sempre con le vicende della politica. E di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando appunto dell'ormai ex presidente Park Geun, una conservatrice, che ha subito l'impeachment il 9 dicembre con 234 voti favorevoli contro 56 contrari. Ed è stata accusata di aver favorito in un certo qual modo Choi, che è una, diciamo, che possiede delle fondazioni attraverso le quali è riuscita a, diciamo, attraverso il legame con Park, è riuscita ad arricchire le proprie fondazioni. Dopo spiegheremo meglio che cosa è successo. Tutto questo scandalo parte dal 27 giugno del 2016, quando un segretario di Park viene appunto sospettato di fare pressioni ad alcune compagnie per donare alle due fondazioni di Choi. Arriviamo oggi invece al 10 marzo di quest'anno, quando appunto dopo l'impeachment del 9 dicembre Park viene finalmente incriminata da parte della Corte Costituzionale e fra l'altro all'unanimità di 8 giudici, e quindi ora si trova priva della propria immunità e dovrà rispondere quindi davanti a un tribunale di accuse quali estorsione, corruzione, abuso di potere e diffusione di segreto di Stato. Ora però andiamo a parlare nello specifico di cosa parliamo di queste accuse, che cosa è successo, perché in realtà questa vicenda ha bisogno di una premessa che è lunga decenni, però noi la stringeremo in due minuti, speriamo.
Dici bene, Barbara, la premessa è che l'ex presidente coreano, appunto Geun-ye, è figlia di Park Chung-hee. Park Chung-hee chi è? È stato l'ex dittatore della Corea del Sud, presidente dal 62 al 79, appunto, come ho appena detto, un dittatore sanguinario che prese il potere attraverso un colpo di Stato attuato nel 1961 e che venne assassinato nel 1979 da quello che allora era il capo dei servizi segreti della Corea. Venne assassinato da quest'uomo, appunto, anche come lo stesso ex capo dei servizi segreti ammise, per un motivo legato proprio alla sicurezza. Perché? Park Chung-hee era molto legato a un uomo, Choi, appunto, il padre di quella che adesso sarebbe sostanzialmente la parte incriminante di Park Chung-hee. Choi era un ex monaco buddista convertito al cristianesimo che fondò, pensate, una setta chiamata Chiesa della Vita Eterna. I due strettero rapporti molto molto molto, appunto, familiari, al punto di diventare quasi una parte allargata della famiglia. Choi arrivò al punto del diventare addirittura precettore e insegnante della figlia, appunto, dell'ex presidentessa appena destituita, appunto, Park Geun-ye, e quindi di conseguenza già questo rapporto che durò per decenni e decenni tra le famiglie Choi e Park va intensificandosi. Cosa succede nel 2004? Nel 2004 Choi padre muore e la figlia Choi va da Geun-ye a dirle: io ho visto tua madre in sogno e tua madre in sogno mi ha detto di aiutarti. In quel momento Park figlia e Choi figlia diventano strettamente amiche, molto 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 amiche, al punto che Choi inizia ad interferire in tutte le sfere della vita pubblica appunto della presidentessa, quindi va ad influenzare i discorsi ufficiali che Park va appunto proclamando per la nazione, inizia addirittura ad influenzare il guardaroba della presidentessa. Si dice addirittura che gli uomini della presidentessa si inchinavano al cospetto di Choi.
Sì, giusto per collegarmi al discorso. Durante le marce di protesta che poi si sono fatte in Corea contro appunto la presidentessa, uno dei cartelloni tipo era appunto rappresentato dalla presidentessa che veniva, come dire, manovrata con dei fili come se fosse una marionetta proprio da Choi, quindi c'è questa immagine.
No, ma certo, ma se vogliamo fare un'analogia storica è un pochino il rapporto che c'era tra Rasputin e lo zar di Russia prima della rivoluzione sovietica, in un certo senso.
Sì, infatti, poi questo legame ve ne stiamo parlando non tanto perché ci interessano le amicizie di Park nell'ambito personale, ma proprio perché ha un risvolto nell'ambito pubblico.
Sì, esatto. Infatti, se andiamo a vedere quelle che sono state le accuse che ha subito Park, sono chiaramente legate al suo rapporto con Choi. Infatti, al momento Choi, che ricordiamolo appunto, è una privata cittadina senza alcun incarico pubblico.
Da questo momento in poi Choi sarà ovviamente Choi figlia e non Choi padre.
Si trova in carcere al momento per l'accusa di aver usato la sua forte influenza su Park per ottenere favori e profitti personali. Fra questi, in particolare, quello anche forse più clamoroso è quello di essere riuscito in qualche modo, diciamo, a estorcere a grosse aziende sudcoreane 69 milioni di dollari sotto forma di donazioni a favore delle fondazioni che poco fa avevamo citato, da lei dirette, quindi sotto il suo nome in realtà. A parte questo, appunto, come dicevamo poco fa, su un computer di Choi sono stati ritrovati 44 file relativi a discorsi ufficiali di Park, della ex presidentessa. Quindi si pensa appunto che abbia messo mano a questi testi, e la stessa Park ha ammesso di essersi fatta aiutare in diverse occasioni, sia durante la sua campagna elettorale che durante la sua presidenza, però poi ha aggiunto di aver in seguito interrotto la collaborazione. È comunque sospettato che fra questi file ci fossero anche dei documenti con materiale strettamente riservato, come per esempio segreti di Stato riguardanti politiche economiche e i rapporti con la Corea del Sud, quindi questioni molto delicate. E in quel caso, appunto, subentrerebbe da parte dell'autorità giudiziaria sudcoreana l'accusa di rivelazione del segreto di Stato. Perciò, diciamo, sono accuse non proprio leggere. Quindi dicevamo che ora, appunto, l'impeachment è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale, ed è il primo caso di dimissioni di un presidente regolarmente eletto per il paese. L'ultima cosa, volevo ricordare anche che a favore dell'impeachment hanno votato anche dei parlamentari che erano del partito politico di Park, quindi questo, diciamo, era
sì,
da sottolineare.
Un bel problema. Questa questione, fra l'altro, oltre appunto a vedere coinvolta Park, quindi con, io la chiamerei anche, diciamo, un conflitto di interessi, dove ci sono una gestione di soldi poco chiara. Lei comunque, anche dopo l'impeachment, ha sempre respinto tutte le accuse, nonostante comunque Choi si trovi tuttora in carcere. Ma abbiamo anche una terza parte coinvolta in questa questione. Perché? Perché stiamo parlando anche di Lee, che è il presidente di fatto della Samsung Group. La Samsung Group, ovviamente ricordiamo il nome, comprende sia la Samsung Electronics, quindi quella che produce i cellulari, ma anche tantissime altre cose, comprende molto anche dell'aspetto della vita pubblica. E quindi adesso andiamo a parlare di Lee. Qual è il suo ruolo in questa storia?
Sì, Lee praticamente avrebbe promesso e versato circa 35 milioni di euro a Choi in cambio dell'appoggio governativo nel passaggio di potere all'interno dell'azienda, perché ricordiamo, Nominalmente il capo di Samsung resta ancora Lee padre, che però di fatto non esercita più alcun potere all'interno della fabbrica di famiglia, perché dal 2014, praticamente in seguito a una malattia, si è ritirato da qualsiasi incarico. E quindi di fatto lì, dato che appunto in quelle che si chiamano chaebol in termine coreano, ovvero queste conglomerate, queste grandi aziende familiari, la dinastia, come dire, il potere si passa di padre in figlio, quindi dopo il padre abbiamo lì figlio che gestisce la fabbrica. Per poter però aumentare la propria influenza anche in seno a quello che è il CDA, il consiglio di amministrazione, lì avrebbe, come dire, spinto il governo a appunto far sì che ci fosse una fusione fra quella che era appunto la CL Industries, che era una controllata della Samsung, e la Samsung CNT, che era sempre un'altra delle società satellite legate a Samsung. Con questa operazione lì avrebbe sarebbe così passato dall'1% di controllo del consiglio di amministrazione a circa il 16,5%, quindi insomma dovrebbe aver aumentato la propria influenza all'interno di quello dell'azienda. E questo è, come dire, un'ulteriore tegola per Samsung dopo appunto lo scandalo legato ai Galaxy 7 Note, appunto quelli, i famosi cellulari che esplodevano, quelli che avevano dei problemi di serie nella batteria. Abbiamo anche questo scandalo che ovviamente in termini soprattutto di immagine per l'azienda è stato un colpo fortissimo. Lì tra l'altro è un personaggio in sé particolare, ricordiamo, lui è stato uno studente di Harvard, quindi educato, come dire, nella migliore università del mondo. Inizia la sua carriera in Samsung nel 91, ma da quel momento in avanti, da quando quindi è entrato nell'azienda, non ha mai rilasciato interviste o non si è mai, come dire, esposto più di tanto da un punto di vista mediatico, è sempre rimasto un pochettino nell'ombra. E questo, come dire, ha influito nel creare un'immagine, tra virgolette, negativa o quantomeno oscura su di lui. Coltiva rapporti di affari e non con Tim Cook, con Mark Zuckerberg, quindi con i grandi esponenti dell'industria americana. E perfino sullo scandalo del Galaxy Note gli mantenne un profilo nascosto, comunque un profilo basso, quindi non emerse nemmeno in quell'occasione la sua figura.
Certo, tutto questo che riguarda appunto la Samsung Group, che è importante ricordare che praticamente detiene il quinto del PIL del paese, e fra l'altro si occupa anche di assicurazioni, di edilizia per quanto riguarda proprio la cosa pubblica. Cosa c'entra tutto questo con Park e con Choi? Ecco, cosa c'entra? C'entra nel fatto che Lee sembra di aver promesso, almeno è accusato, perché di fatto lui adesso è accusato di corruzione, appropriazione indebita e occultamento di beni all'estero, e anche falsa testimonianza, infatti è stato arrestato il 17 febbraio. C'entra nel fatto che lui avrebbe promesso, oppure avrebbe versato, 43 miliardi di won, che corrispondono a circa 35,6 miliardi di euro.
Milioni
di euro. Sì, in effetti miliardi sarebbe stato un po' troppo.
Dici, enormi stiamo parlando.
Sì, facciamo 43 miliardi di won, ok. A quanto pare li avrebbe promessi, oppure li avrebbe versati a Choi. Per quale motivo? Per sfruttare appunto la conoscenza che Choi ha con Park e di fare in modo che così il governo appoggiasse il proprio passaggio di potere della Samsung Group da parte del padre. E tu hai fatto bene, prima ti stava scappando dinastia, e non ti è scappato a caso, proprio perché è proprio questo sistema, cioè
quasi feudale, potremmo dire.
Sì, è un sistema quasi feudale, perché queste cebole hanno appunto questa particolarità di non cambiare mai la famiglia, e nonostante ci siano delle accuse, o nonostante il padre, per tanti motivi, che so, vuole andare in pensione ormai avanti con l'età, finché non muore non passa niente al figlio. Infatti di fatto ricordiamo che il padre di Lee è stato accusato più o meno con le stesse accuse in un'indagine ormai risalente ad anni fa, ma nonostante ciò è rimasto lo stesso il presidente. Quindi lui, per poter velocizzare questo passaggio, ha cercato di sfruttare le conoscenze di Choi e anche appunto, come già aveva fatto, sostenere questa fusione che gli avrebbe permesso di detenere una percentuale di azioni in più all'interno di questo gruppo.
Esatto, una cosa per far capire qual è l'importanza di queste cebol nella società coreana. Per intenderci, una cebol si occupa in tutto e per tutto di quella che è la vita del suo dipendente, ovvero una Samsung, ad esempio, si preoccupa anche di, appunto, non solo di dare un lavoro alle persone, ma anche di procurare case dipendenti, quindi creare delle cittadelle per i dipendenti, dare l'asilo, scuola per i figli dei dipendenti, l'ospedale, le assicurazioni, come ricordava Barbara. Quindi c'è proprio un'idea, proprio dicevamo feudale, nel senso che il padrone dell'azienda è in un certo senso il barone, il conte, che, come dire, procaccia e cura la vita dei suoi dipendenti dalla nascita fino alla morte. Quindi la cebol mantengono anche questi rapporti molto stretti e molto, come dire, non sempre chiari, non sempre limpidi con il governo, proprio perché sono di fatto delle signorie all'interno del territorio coreano. C'è proprio questa struttura societaria.
Sì, infatti poi Park ovviamente ha avuto il suo tornaconto in questa questione, perché questi soldi che lì ha versato a Choi, ovviamente una parte sarebbe andata a Park. Per avere ovviamente...
Esatto, sì, nello specifico praticamente i soldi della Samsung sarebbero finiti in questo fantomatico team equestre, in un team erano stati appunto dati per il finanziamento di un team equestre di cui poi di fatto risultavano titolari solamente la figlia di Choi e il suo allenatore, quindi una sorta di società fittizia dove poter incamerare una certa quantità di beni.
Sì, e poi le cebol, dicevamo anche prima, che hanno uno stretto rapporto con la politica, e questo esemplifica proprio quelle relazioni che da decenni si instaurano con la politica. E sottolineavamo un'altra volta prima l'importanza di questa specie di feudalesimo presente nelle cebol, perché appunto i legami con la politica e con le cebol rimangono sempre gli stessi, perché sono anche le stesse persone. Parliamo nello specifico che cosa sono, perché è molto importante chiarire questo punto. Le cebol, appunto, dicevamo prima, sono delle conglomerate, sono delle grandi aziende, di cui le maggiori possiamo citare per esempio la Hyundai, SK, Lotte e ovviamente la Samsung Group, che, come dicevamo prima, opera anche nelle assicurazioni e nell'edilizia. Tutto questo rappresenta anche una storia di questo tipo di favori che vengono fatti da parte dei politici alle cebol o le cebol ai politici. Cioè si è formato un sistema corruttivo. Ieri per esempio c'è stato qua in statale Raffaele Cantone, un magistrato in aspettativa, che aveva esemplificato bene questa cosa parlando di Italia, ma penso che l'esempio calzi a pennello anche qua, dove proprio non si riesce più a capire il corrotto e il corruttore, ossia il sistema è talmente intrinseco e quindi ancora più grave che il favore diventa quasi implicito. Cioè, io faccio un favore a te, non è esplicito che questo sia una tangente, può anche essere, diciamo, un regalo tra virgolette, ma è come ovvio che, visto che io ti faccio questo favore, tu me le dovrai ricambiare, e quindi non si capisce più bene chi sia il corrotto e chi sia il corruttore. Facciamo degli esempi. Nel 2015, due anni fa, Park ha incontrato fra l'altro 8 amministratori di 8 diverse cebol e ha chiesto fondi a 2 di essi. Non ha chiesto favori esplicitamente, però che cosa è stato scoperto? È stato scoperto che Park ha chiesto un memo su, diciamo, quello che le cebol avevano bisogno, quali erano i loro problemi al momento, quindi esplicitamente non è stato detto niente, è come se fosse appunto un favore implicito. E
questo è un po' il futuro della tangente.
Sì, certo.
Come stiamo capendo anche dai casi presenti in questo periodo,
sì,
è proprio il futuro.
Infatti,
della tangente.
Diceva ieri appunto lo stesso Cantone che ormai la tangente non è più la mazzetta, non è più una cosa di questo tipo.
Sì, non è un atto
ma
esplicito,
esatto.
Sempre, si vive nella zona grigia in modo tale che c'è sempre il non si capisce mai se effettivamente l'atto c'è stato oppure no.
Esatto, che comunque la corruzione è già un reato abbastanza grigio già di sua natura, quindi la cosa diventa molto complicata. Ma questo sistema, parlando della Corea del Sud, è un sistema che è stato, diciamo, messo in piedi dal padre. Perché? Perché aveva dato, diciamo, dei benefici a queste cebol, per esempio dei benefici fiscali, oppure per le cebol sono stati ridotti i costi dell'elettricità, E tutto questo che comunque le cebole hanno portato fuori dal paese, il paese fuori da quel tipo di economia del dopoguerra, è però rimasto così, e quindi è stato poi come implicito che le cebole poi avrebbero dovuto sostenere i progetti governativi e ovviamente viceversa. Inoltre specifichiamo anche un'altra cosa. Prima dicevamo che il padre di Lee era stato accusato, ma è comunque rimasto il presidente, e questo non è un caso a parte, è un qualcosa che succede regolarmente. Anche se un presidente di queste aziende dovesse venire accusato o proprio incriminato per corruzione, evasione fiscale e appropriazione indebita, le famiglie rimangono le stesse, anzi addirittura rimane la stessa persona. Da una parte perché le sentenze vengono sospese, dall'altra perché il presidente spesso concede l'indulto, un tema che anche in Italia andava di moda qualche anno fa, esatto. Che è appunto l'estinzione della pena o una parte della pena. Di fatto adesso abbiamo almeno 10 cebole in Sud Corea, nella Corea del Sud, che sono gestite da pregiudicati. Park, infatti, aveva concesso l'indulto nel 2015 all'SK Group e nel 2016 al CJ Group, che erano due presidenti entrambi accusati di corruzione, e hanno incontrato Park. Lei le ha concesso l'indulto e ora anche questa questione sta diventando uno dei punti principali, quasi una prova, tra virgolette, della sua colpevolezza riguardo alle indagini di cui vi abbiamo appena spiegato. Perché appunto sarebbe come la prova della sua colpevolezza, in un certo senso. Andando avanti, come invece ha reagito il paese a questa situazione? Perché ci sono state varie proteste che fra l'altro non sono nuove, durano da un po' di tempo.
Durano, pensate, da ottobre. Decine di migliaia di cittadini protestano infatti da ottobre a Seul, appunto, partendo dalla piazza principale, la piazza Gwangmun, appunto per destituire la presidentessa Park. Pensate, proteste quotidiane. Le più importanti sono sicuramente quelle del 25 febbraio e del 13 marzo, quindi stiamo parlando proprio di poco fa. Proteste immense, decine di migliaia, e quindi è molto interessante notare come comunque in Corea ci sia una certa cultura della protesta, ecco, se vogliamo parlarne.
Sì, assolutamente. Quella dei coreani è appunto una tendenza particolare che vale la pena di prendere in considerazione, perché in realtà in Corea non è un evento particolare o speciale quello della protesta. È un'attività, proprio possiamo così chiamarla, che le persone fanno abbastanza frequentemente e che è entrata in un certo senso quasi a far parte della loro routine. In primo luogo perché, vabbè, ci credono moltissimo e partecipano molto di questa loro neodemocrazia. Però anche perché sono diventati dei veri e propri eventi, addirittura eventi familiari a cui intere famiglie, portando bambini e parenti stretti e meno stretti, si recano e inondano appunto queste piazze. Ci sono proprio delle immagini e dei video che sono veramente impressionanti, sono delle proteste immense. E la cosa anche interessante è che è stato notato che alla fine di queste proteste le città non sono nemmeno, diciamo, non sono lasciate in subbuglio o sporche, sono anche molto, diciamo, civili in questa loro pratica. E addirittura c'è una professoressa universitaria, Catherine Moon, che ha studiato un po', diciamo, si è un po' concentrata su questa tendenza, questa parte della cultura coreana, e ha trovato appunto esposto la sua teoria secondo cui questa è una cultura che si è forgiata attraverso varie esperienze dolorose che la Corea ha dovuto attraversare, e ha fatto l'esempio appunto di come una delle più grandi proteste che la Corea ha fatto è stata negli anni 80, per esempio, quando appunto protestò contro la legge militare e la tortura. Da ricordare poi, fra l'altro, appunto, che queste proteste non sono solo contrarie alla ex presidente, ma ci sono stati anche dei simpatizzanti.
Assolutamente, ci sono state fior fior di proteste, anzi a favore della presidentessa Park. Comunque, pensandoci un attimo, una cosa che evince da tutto questo discorso è che la famiglia in Corea c'entra sempre. Partiamo dal presupposto dei rapporti tra Choi e Park, poi sono stati ripresi tra le figlie. Poi parliamo dei rapporti familiari nella grande Chevron di Samsung. Poi parliamo della famiglia che si costruisce attorno alla protesta. Insomma, vediamo come la cultura coreana in realtà sia molto molto legata a un rapporto proprio familiare, ecco.
È proprio di questo, fra l'altro, che i protestanti stanno chiedendo, cioè stanno appunto protestando contro questo sistema. Di fatto l'86% della popolazione sta manifestando contro Park o festeggiando per l'impeachment, se vogliamo anche metterlo in questa espressione. Da una parte non solo perché la presidenza, il governo è sempre in collisione con queste grandi aziende, ma anche per un altro motivo. Stanno anche protestando perché si ritiene, o perlomeno adesso è tornato ancora a questo punto, cioè che la presidenza abbia troppi poteri, perché di fatto ha influenze sia sulla procura sia sulla sicurezza, i cui membri vengono promossi non tanto in base ai meriti, o magari anche alcuni anche in base ai meriti, ma comunque si cerca di puntare piuttosto sulla loro lealtà politica. È anche molto interessante far notare come il presidente controlli, diciamo, le due maggiori televisioni nazionali, il che vuol dire che se lo mettiamo nello stesso sistema, cioè che io posso fare carriera non tanto perché sono bravo, ma perché ti sono leale politicamente parlando, chiaramente non c'è un'informazione trasparente, non c'è un'informazione equa, perché di fatto i giornalisti si fanno dei problemi a parlare di questi rapporti. Perché? Perché hanno paura che la loro carriera venga stroncata. Quindi troviamo anche queste ragioni abbastanza intrinseche, che vanno anche al di là delle proteste in sé riguardo la corruzione, ma anche proprio nel sistema presidenziale. Le conseguenze di tutto questo adesso sono che, adesso abbiamo un presidente in carica ad interim che è anche il primo ministro, ma le elezioni verranno fatte entro 60 giorni, un tempo abbastanza breve, dove le elezioni, quindi la campagna deve spicciarsi, ecco. E infatti la prima data possibile che è stata annunciata è stata quella del 9 maggio, dove abbiamo diversi candidati, dove abbiamo il favorevole che è Moon Jae, che è un liberale che dovrebbe avere circa il 32% del supporto. Poi un indipendente che è Won Kyo-an, che è appunto il primo ministro e presidente in carica ad interim, di destra, che ha il 9% del supporto. Ma tutto questo potrebbe creare anche altri scenari che riguardano la Corea del Nord e la Cina, perché con un cambiamento di governo ovviamente c'è anche un cambiamento di posizioni. Park è sempre stata conservatrice e quindi, diciamo, non incline a un avvicinamento con la Corea del Nord, mentre invece adesso non sappiamo chi potrebbe essere il prossimo candidato e il prossimo presidente. Questo potrebbe cambiare molti scenari.
Esatto. Se, come i sondaggi dicono, dovesse vincere alla fine Moon, che è un presidente, appunto, un politico appartenente al cosiddetto centrosinistra, la situazione potrebbe cambiare molto, perché tutto ruota attorno al triangolo fra Corea, America e Cina. In particolare il rapporto che questi tre paesi hanno, appunto, sia rapporti di carattere sia economico che militare. Moon è un pacifista, sostanzialmente, è uno che non è un avvocato 64enne specializzato in diritti umanitari, che vuole una riappacificazione con la Cina. Ultimamente i rapporti tra Corea del Sud e Cina si erano un po' infreddoliti, soprattutto data la politica molto filoamericana di Park, e proprio dato il nodo della discordia principale è legata alla costruzione del THIAAD, ovvero praticamente un sistema di testate missilistiche che l'America ha voluto costruire in Corea del Sud a difesa dagli attacchi della Corea del Nord. Solo che anche Pechino si è sentita minacciata da queste testate missilistiche, credendo che l'America in realtà le voglia mettere, come dire, per controllare sia Pyongyang sia Pechino. Moon vorrebbe, come dire, distaccarsi dalla politica americana, vorrebbe, come dire, dare maggior importanza ai rapporti con Cina e Corea del Nord. Soprattutto con la Corea del Nord vorrebbe ritrovare la strada del dialogo, un po' quella che era stata la tradizione del suo partito. Ricordiamo infatti che prima del 2008, quindi parliamo del 2005, tra il 2005 e il 2006, quando il suo partito era al governo, c'era stata la famosa politica The Sunshine Politics, ovvero la politica letteralmente del sole. Vale a dire, c'era stato un tentativo di dialogo fra le due Coree. E il simbolo di questa intesa era sfociata praticamente nella costruzione del complesso industriale intercoreano, vale a dire un plesso in cui entrambe le Coree avevano partecipato con degli utili e con dei dipendenti per creare, come dire, il primo polo di una unione futura, prima da un carattere economico e poi chissà eventualmente politico. Soltanto che questo progetto è andato a finire in niente, perché poi Park, una volta preso il potere, ha chiuso definitivamente l'azienda, con l'accusa che la Corea del Nord usasse quel polo industriale per di fatto fare degli utili e per aumentare i propri armamenti, quindi utilizzava i guadagni fatti dal plesso industriale per aumentare le proprie testate nucleari. E proprio con Park c'è stato il cambio della politica, quindi non più la politica del sole, ma la politica degli armamenti. Moon cambierebbe questa prospettiva. E soprattutto Moon, in questa ottica, vorrebbe addirittura rinunciare o perlomeno rallentare la costruzione del THAAD, proprio perché vorrebbe cercare di mantenere un più stretto rapporto sia con Cina che con la Corea del Nord. Ricordiamo, Pyongyang è sempre sul piede di guerra. Ultimamente Kim Jong-un pare che stia facendo piazza pulita all'interno della sua famiglia, come dire, uccidendo i membri più indesiderati. Ma nello stesso tempo ricordiamolo che ultimamente ha lanciato 5 missili balistici come test, come prova, anche per dire, per far lanciare un chiaro segnale alla Corea del Sud che lui è sempre pronto ad attaccare. E ricordiamo che su Seoul sono sempre puntate delle testate missilistiche, quindi la situazione di sicurezza in Corea del Sud è sempre un problema all'ordine del giorno, non dimentichiamolo.
Sì, poi c'è anche un altro candidato da considerare, che sarebbe Han E-young, che invece potrebbe invece piacere agli Stati Uniti perché continuerebbe con la linea di Park, quindi supporto a questo sistema missilistico e addirittura sanzioni alla Corea del Nord, e diciamo che ci andrebbe cauto con l'avvicinamento con sempre la Corea del Nord.
Esatto, diciamo però una cosa, facendo un piccolo passo indietro per capire la situazione attuale coreana, la divisione che c'è fra la Corea del Nord e la Corea del Sud e l'incapacità di queste due nazioni di governarsi in maniera democratica, perché ricordiamolo, noi sappiamo che la Corea del Nord è una dittatura di stampo socialista o comunque autoritario, e questo è dato di fatto. Ma anche la Corea del Sud, dal 45 in avanti, ha vissuto una brevissima fase democratica, cioè solo ultimamente si tengono delle elezioni veramente libere. Fino alla fine degli anni 80, anche lì vi era una sorta di dittatura, se non de jure, perlomeno de facto, controllata dagli Stati Uniti. Ricordiamo infatti che dopo la guerra di Corea, che si svolse tra il 1950 e il 53, emersero appunto queste due figure che sono diventate poi iconiche nella storia dei due paesi. Da una parte Kim Il-sung, nonno di Kim Jong-un per la Corea del Nord, e Re, il primo presidente / dittatore della Corea del Sud. Questi due personaggi sono riusciti a imporre la propria leadership non appoggiandosi a delle elite aristocratiche coreane, tra le altre queste elite che non esistono più perché sono conniventi col sistema giapponese, che era la potenza che governava prima la Corea, sono state spazzate via da questi nuovi politici che, per poter imporre il proprio dominio, hanno dovuto per forza fare accordi con queste superpotenze straniere. Quindi la Corea di fatto si è ritrovata nel Novecento e tuttora a non potersi governare da sola senza l'influenza di una qualche potenza straniera. Quindi prima i giapponesi, poi dopo la Seconda Guerra Mondiale sovietici e americani. E questa anche, come dire, si parlava prima delle proteste della popolazione nei confronti del governo, sono proprio radicate da questa, come dire, sfiducia genetica che si tramanda di generazione in generazione nei confronti dell'elite, perché le elite sono sempre state collegate con la potenza straniera e lasciando appunto un vuoto di potere che è stato colmato da dittatori e dagli armamenti stranieri.
Un'ultima chicca da parte
sì,
di Edoardo.
Ho una piccola curiosità. Ebbene, Wired, NBC e BBC e altre aziende molto importanti stanno proponendo un'iniziativa che si chiama Flashlights for Freedom. In buona sostanza potete spedire appunto all'indirizzo che trovate sul sito web flashlightsforfreedom.org delle vostre vecchie chiavette USB vuote o inutilizzate, che verranno formattate, riempite di informazioni riguardanti appunto il mondo esterno che sta al di fuori della Corea del Nord, e spedite anonimamente ai cittadini appunto del regime della Corea del Nord, appunto per informarli riguardo al mondo che sta al di là del loro territorio, che purtroppo è una, come ben sappiamo tutti, una dittatura molto chiusa nel quale non c'è libertà di espressione, di parole e di cultura. Ecco.
Tra l'altro ricordiamo, collegandoci sempre prima al discorso delle proteste, in America in un certo senso è emerso da qualche opinionista una sorta di invidia nei confronti della capacità di protestare dei coreani, quando poi in realtà altri analisti hanno detto sì, i coreani protestano molto, ma perché c'è una grossa falla nel sistema, c'è una grossa sfiducia nei confronti delle istituzioni, quindi in un certo senso la protesta è sì un fatto positivo, ma è comunque indice di un disagio che non va sottovalutato.
Ma poi scusate, Trump è stato eletto dagli americani, accidenti, cioè nel senso, qua stiamo parlando
Park è stata eletta,
sì, esatto. Però in questo momento loro stanno protestando per uno scandalo che è appena nato, invece i cittadini americani protestano contro l'elezione di un presidente che comunque per ora scandali non ne ha commessi. Al momento, da presidente parlo.
Beh,
discutibile.
Sì, diciamo che è discutibile, magari non ci sono scandali di tipo corruttivo, ma diciamo che alcune politiche potrebbero suscitare molte proteste.
E hanno già fatto alcune parecchie risonanze.
Più della Women's March, chiaramente non c'è soltanto la corruzione su cui protestare, ci sono anche tante altre.
Completamente concordo, era per sottolineare
politiche.
Che esiste,
sì,
una
certo.
Differenza.
No, chiaramente gli americani non possono protestare per qualcosa che loro stessi, diciamo, hanno messo.
Va bene, io finirei qua la puntata prima che finiamo in litigi, botte.
No, ma in realtà ci vogliamo un sacco bene. Io
esatto,
ho la stessa opinione in realtà.
Ci vogliamo...
No, io stavo confermando.
Esatto, in realtà siamo tutti d'accordo e quindi per questo motivo, non perché siamo tutti d'accordo, non so perché ho detto per questo motivo, ma ci stava molto bene. Per questo motivo potete trovarci sul sito di Vulcano Statale, su Twitter @VulcanoStatale, Facebook @VulcanoStatale e Instagram Vulcano Statale. Il nostro podcast esce il sabato, la domenica, e lo vedrete molto più bello, saremo molto più reattivi, non ci saranno tanti M. Noi ci troviamo invece in diretta tutti i giovedì alle 3, alla settimana prossima.